Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, vi giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. In studio anche questa mattina per darvi il buongiorno di Radio Vaticana Italia. In apertura, come sempre, vi anticipo il contenuto della puntata odierna. Dapprima andremo in provincia di Catania, esattamente a Gran Michele, per conoscere l'associazione Recupero Cerobrolesi. Seguirà la rubrica Pensieri Cristiani e infine il Santo del Giorno. A tutti un buon ascolto.
È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerà. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato in apertura di trasmissione, andiamo subito a Gran Michele, in provincia di Catania, dove ad attenderci c'è la signora Rita Giuffrida, responsabile dell'associazione Recupero Cerobrolesi. Signora Rita, è in ascolto?
Sì, sono qui.
La sua associazione, signora Rita, come nasce e quale l'obiettivo che si prefigge?
Allora, la nostra associazione è un'associazione formata di familiari, di gente che a un certo punto, capendo che doveva percorrere un sentiero molto, molto pesante, un fardello grande da portare, ha deciso di unire le forze. E quindi noi siamo nati così, cioè io con una nostra amica, una assistente sociale, Patrizia Guglielmo, che veramente vorrei ringraziare, abbiamo iniziato a girare case per casa a Gran Michele, dove c'erano appunto questi ragazzi che erano rinchiusi dentro, magari non facevano nessuna attività, non facevano nulla, perché superando la fase della scuola spesso c'è il nulla, cioè non c'è niente dopo. E quindi abbiamo proprio iniziato a parlare con le famiglie, a dire che forse unendoci avremmo potuto trovare insieme delle soluzioni per dare una vita diversa comunque ai nostri figli. E quindi tutto è partito da lì. E sono 20 anni che operiamo, siamo una realtà presente sul territorio di Gran Michele, che si trova in provincia appunto di Catania. Facciamo parte proprio di un distretto che raggruppa altri 8 comuni, quindi in totale siamo 9. E siamo famiglie che ci siamo proprio rimboccate le maniche, abbiamo cominciato a lavorare sia per i nostri figli che per tutti gli altri ragazzi diversamente abili.
Come si diventa cerobrolesi? Numerosissime sono le cause, mi pare.
Beh, la cerebrolesione è una compromissione, quindi un danno a livello cerebrale, spesso sono dei danni che diciamo si verificano o durante la fase prenatale o durante la fase a volte anche del parto. Basta un parto che diciamo dà un'asfissia al nascituro, che crea proprio dei danni molto gravi. E quindi io sempre dico che il disabile non è disabile solo lui, ma disabile lo è tutta la famiglia, perché si cambia la vita. Cioè avere un familiare affetto da una disabilità vuol dire che tutta la famiglia per sempre sarà affetta da una vita diversa.
Mi piace stare su.
A proposito di famiglia, lei ha già risposto in parte. L'associazione come collabora con le famiglie dei cerobrolesi che si apprestano alla terapia riabilitativa?
Noi, diciamo, come associazione mettiamo proprio a disposizione un servizio gratuito di volontariato, perché noi siamo un'associazione appunto di volontariato regolarmente iscritta alla Regione Siciliana e siamo il punto di riferimento di questi ragazzi. Allora, noi ogni mattina accogliamo attraverso proprio i nostri volontari circa una quindicina di ragazzi, perché poi bisogna dire che noi li chiamiamo ragazzi, ma spesso l'età cronologica non corrisponde ad una età neurologica, quindi abbiamo un'età cronologica magari più adulta, ma un'età neurologica comunque che li lascia, diciamo, in un'età meno, non sono proprio grandi, ecco, io li definisco così. Quindi loro fanno tante attività la mattina, occupazionali, fanno tanta, noi non facciamo riabilitazione perché è un campo di cui non ci occupiamo.
Nascondo un'emozione nel mio silenzio, vorrei farti vedere, ma insistere non so. Qualunque sia il tuo nome, è bastato un istante per cambiare la mia pelle. Io non so ballare, ma riesco a sentire farfalle danzare in me. Rimarrò distante, distante, mi muoverò così, con fantasia e discrezione, fingendo di
Ecco, ogni giorno operate ospitando persone diversamente abili in attività ludiche, ricreative, sì, in un percorso, sì, anche di socializzazione.
Soprattutto noi, guardi, sette anni fa io insieme ai miei collaboratori, tutti volontari, abbiamo redatto un progetto attraverso la provincia regionale di Catania, è stato presentato ed è stato finanziato dal Ministero dell'Interno. Il nostro progetto si chiamava Usciamo fuori dalla diversità. Il termometro, cioè la richiesta, ciò che io devo fare, parte dai miei ragazzi. In particolare mio figlio un giorno mi disse: mamma, basta con attività solo che ci tengono chiusi dentro, ci devi portare in giro per il mondo. E allora io ho redatto insieme ai miei collaboratori un progetto dove li ho portati ovunque. Gli ho fatto fare il tour dell'Umbria, il tour della Puglia, li ho portati persino a Lourdes, passando per Monte Carlo, ma passando per i posti più belli e portandoli in alberghi veramente che siano il top, perché io dico, quando loro dicono sono diversamente abili, loro devono essere doppiamente inserite in società, perché se qualcuno ha tutto può continuare ad avere tutto, ma chi non ce l'ha, quando ha l'opportunità di avere qualcosa deve avere il doppio, il triplo rispetto agli altri. E quindi mi creda, cioè, noi quando usciamo è una fase di organizzazione veramente molto onerosa per noi dal punto di vista organizzativo, ma quando io li vedo sorridere, oggi me li guardavo, ma quello non può essere ripagato con nulla, il loro sorriso, la loro felicità, vedere i genitori che vengono insieme a noi perché sanno che sono coadiuvati dai nostri volontari, e sono queste le persone che io ogni giorno ringrazio, perché noi siamo genitori e ci siamo presi per mano e stiamo facendo insieme questo percorso, ma le persone che decidono veramente di starci vicino sono quelle che il Signore deve benedire veramente, perché chi fa qualcosa per gli ultimi è come se l'avesse fatta al Signore, e quindi questa è la cosa più bella che noi tocchiamo con mano ogni giorno.
E sentendola parlare viene fuori tutto il suo amore, Vangelo, il suo è veramente Vangelo vissuto. Che fare se il paziente si presenta apatico, inerte, indifferente?
Bisogna coinvolgerlo, prima di tutto bisogna coinvolgere i familiari laddove ci sono. Spesso io apro la mia associazione anche a ragazzi che vivono, ad esempio da noi a Gran Michele abbiamo dei gruppi appartamento, quindi sono dei ragazzi che hanno fatto dei percorsi, non hanno un supporto opportuno familiare dietro, e quindi io do anche a loro questa opportunità. Perché la cosa, vede, importante è dargli una speranza e fargli capire che loro sono come tutti gli altri. Perché la società questo non glielo fa capire, perché la società spesso li isola. Perché quando lei pensa che fino al periodo della scuola questi ragazzi hanno una speranza, hanno uno scopo la mattina, si alzano e vanno a scuola come tutti gli altri, con tutte le problematiche annesse e connesse. Ma quando finisce tutto, loro sono apatici, sono dentro casa, spesso con genitori anziani demotivati, e poi con questa grandissima spina che abbiamo tutti nel cuore, che è il dopo di noi. Cosa succederà ai nostri figli nel momento in cui noi non ci saremo? Ed è questo per cui noi dobbiamo veramente unirci tutti insieme, noi familiari, e lottare. E in questo chiediamo proprio il supporto e l'apporto della politica. Cioè la politica veramente che deve capire, non perché io non devo aspettare che qualcuno debba avere un figlio per muovere le acque, noi abbiamo avuto una splendida legge che è stata la legge 104, ma avevamo un ministro che all'epoca viveva sulla sua pelle l'essere diversamente abile, quindi io da mamma aspettare che arrivi qualcuno che viva il mio problema per capirmi, io devo aspettare qualcuno che decida che questi ragazzi non sono ragazzi di serie B, questi ragazzi sono il futuro su cui investire, perché quando sta bene una famiglia di un soggetto disabile sta bene il ragazzo, ed è una società che include, ed è una società civile, una società che un giorno ci farà chiudere gli occhi sapendo che ci sarà chi continuerà a fare quello che noi abbiamo fatto fino ad oggi per i nostri figli.
E signora Rita, ha mai avuto paura di non farcela quando il dolore e il coinvolgimento hanno preso il sopravvento?
Guardi, io devo dire che se oggi sono qui, se ce l'ho fatta, se ho mantenuto la mia lucidità mentale, lo devo al Signore. Io ho capito, vedi, all'inizio io ho sempre detto perché a me, poi con la fede ho cominciato a dire perché non a me. È pesante, è dura, guardi, ho visto tante coppie proprio che si sono separate perché il dolore o ti unisce o ti divide, e non è semplice, e quasi ogni giorno a volte ti dici come ce la farò. Io personalmente mi affido al Signore, cerchiamo sempre di fare tutto ciò anche coinvolgendo i genitori che sono un po' lontani, perché l'unica speranza è questa, sapere che comunque dall'alto, se oggi la giornata è troppo ingarbugliata, se i nostri figli stanno male, perché poi a volte le loro patologie li portano a stare il male rispetto agli altri anche con una banale influenza. Quindi lì allora io dico, bene, non vi preoccupate, moriamo tutti, perché il nostro papà da là sopra risolve quello che a noi sta affliggendo oggi. Quindi io personalmente le posso dire che la fede a me mi ha aiutato.
Bene, termina qui la nostra interessantissima chiacchierata con la signora Rita Giuffrida, responsabile dell'associazione Recupero Cerebrolesi di Gran Michele in provincia di Catania. Grazie signora Rita.
Ringrazio voi per avermi contattata, per aver condiviso insieme a me questo momento molto emozionante per me, ma per tutti i miei ragazzi.
Grazie a lei. E porti un nostro abbraccio, un nostro grosso bacio a tutti i suoi ragazzi.
Grazie, grazie, grazie.
Grazie e buona
grazie
giornata.
Molto.
Pensieri cristiani. Messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
I cristiani si lamentano spesso che nella società odierna si parli quasi esclusivamente di cose estranee al miglioramento spirituale e morale dell'uomo. Certo, non hanno torto. Tanto più che, tra le cose di cui frequentemente si parla, numerose sono quelle che concorrono proprio al degrado dei valori etici più nobili. Agli stessi cristiani vanno poste però, in tutta sincerità, queste domande. Parliamo noi abbastanza di Dio per contrapporci a tale valanga di materialismo che sta dilagando sempre più? Ne parliamo di Dio nella nostra vita d'ogni giorno, in tante occasioni che potrebbero darcene motivo, negli scambi di idee che frequentemente si presentano a proposito di situazioni e problemi della nostra esistenza quotidiana. E soprattutto, per andare al fondo del problema, ci impegniamo davvero tutti noi cristiani per favorire le circostanze idonee a poter parlare appunto di Dio? Queste domande sincere esigono una risposta onesta. E la risposta è no. I cristiani nella società odierna parlano poco di Dio. Poco o nulla. E questa è la causa primaria della preponderanza di un indifferente parlare, di un parlare che è l'antitesi del linguaggio di Dio. Tanti cristiani si sono impigriti nella loro fede, si sono ridotti alla stregua di quel fariseo del Vangelo che riteneva di stare a posto digiunando e pagando le tasse. Tanti cristiani hanno la timidezza di parlare in pubblico di Dio, dimenticando che Gesù dette per scontati quell'odio e quella derisione di cui lui per primo fu significativamente oggetto. Ebbene, vogliamo o non vogliamo ritornare tutti ad essere degni di Gesù, che nella sua indimenticabile preghiera ci volle addirittura santificati nella verità e si rivolse al Padre per questo. E allora, se siamo veri cristiani, non contentiamoci di sentir parlare di Dio, ma parliamone noi stessi e tanto, altrimenti saremo dei falsi cristiani, dei vili, oltretutto, a prescindere da qualsiasi considerazione religiosa. Non parlare di Dio, non cercare occasioni per poter parlare di Dio negli ambienti più disparati, dovunque sia, significa non credere in Gesù. E sapete perché? Perché fu Gesù, proprio Lui, a dirci testualmente: «Vi darò io la lingua e sapienza cui non potranno resistere né contraddire tutti i vostri avversari. E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 10 settembre, la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino. Nacque nel 1245 a Castel Sant'Angelo in Pontano, nella diocesi di Fermo. A 14 anni entrò fra gli eremitani di Sant'Agostino di Castel Sant'Angelo come oblato, cioè ancora senza obblighi e voti. Più tardi entrò nell'ordine e nel 1274 venne ordinato sacerdote a Cingoli. La comunità agostiniana di Tolentino diventò la sua casa madre e suo campo di lavoro il territorio marchigiano. Dedicava buona parte della sua giornata a lunghe preghiere e digiuni, un asceta che diffondeva sorriso, un penitente che metteva allegria. Lo sentivano predicare, lo ascoltavano in confessione o negli incontri occasionali, ed era sempre così. Veniva da 8-10 ore di preghiera, dal digiuno a pane e acqua, ma aveva parole che spargevano sorriso. Molti venivano da lontano a confessargli ogni sorta di misfatti e andavano via arricchiti dalla sua fiducia gioiosa. Sempre accompagnato da voci di miracoli, nel 1275 si stabilì a Tolentino, dove resterà fino alla morte il 10 settembre 1305. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Amici, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.